Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué tanto yo también cuando tú me
allora buongiorno a tutti e tutte, questa è La Conta, la trasmissione di Radio Onda Rossa contro il carcere che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Oggi difatti è mercoledì 10 di novembre e sono le 15 e 6 minuti, 7 forse, e da questi microfoni vi giungono i saluti a tutti e tutte di buona libertà.
E ciao a tutti e a tutti.
Dunque, La Conta, sapete, è la trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, contro ogni sistema privativo della libertà che limita, impedisce, blocca la libertà delle persone. E quindi in primo luogo è chiaramente contro il carcere, contro i centri di identificazione ed espulsione, contro l'OPG, e però poi ci sono tanti altri meccanismi, strutture, che limitano fortemente la libertà delle persone. Per esempio, quando termina questa trasmissione intorno alle 4, sappiamo che è l'orario in cui gran parte dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze escono dalle scuole. Ecco, la scuola per esempio è anch'esso uno strumento privativo della libertà, o per meglio dire sta all'interno di quel meccanismo disciplinante che è il cui perno centrale è appunto il carcere. l'abbiamo provato a raccontare ripercorrendo un po' la storia del sistema della realizzazione dell'organizzazione sociale che ha permesso la costruzione di una società ordinata necessaria allo sviluppo dei commerci, quindi dei mercanti, nel periodo dell'ascesa al potere della borghesia, appunto di quella classe sociale, la borghesia, che aveva bisogno di una società ordinata per poter sviluppare la produzione e anche il commercio. E dunque tutti i meccanismi che partono dalla famiglia, la scuola, il lavoro e poi appunto le strutture che tutte queste sono disciplinanti, la religione, l'ideologia, la televisione, i libri, i giornali, tutto partecipa al meccanismo disciplinante, cioè è un meccanismo che tende dal punto di vista ideologico di conformare i soggetti umani, che invece per natura sono l'uno diverso dall'altro, come fosse appunto abbastanza simili, come fossero un po' delle macchine in grado di funzionare in maniera cooperante e non creare problemi, diciamo, no? Coloro che poi esulano, rompono quest'ordine che appunto fin dall'infanzia ci viene inculcato, per questi c'è il tentativo di correggere il loro disfunzionamento e qui appunto arriva il carcere, arriva il CI, arriva l'OPG e così via. Va bene, ma questo poi lo riprenderemo appunto perché oggi torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione l'individuazione del delinquente come malato, quindi da curare, e quindi l'introduzione della cosiddetta scienza medica all'interno del meccanismo di disciplinamento, per cui vedremo che anche il meccanismo è stata utilizzata profondamente la scienza medica, anche se appunto per medica abbastanza, comunque sì, lo strumento medico, perché nel periodo appunto positivista della seconda metà dell'Ottocento si pensò che questo gruppo sociale, che erano i devianti, i delinquenti, i criminali, fossero in realtà delle persone malate e quindi da correggere anche dal punto di vista, diciamo, come se fossero dei malati, e quindi si chiese l'aiuto a delle persone, insomma, che si chiamavano medici, ma francamente oggi la stessa scienza poi ha rigettato queste allucinazioni, no? E quindi nasce, abbiamo già accennato la volta scorsa, la fisiopatologia, questa pseudoscienza che però ha avuto è stato molto influente in questa società, soprattutto in quella europea, e non solo, perché è stata, diciamo, l'atto di nascita del razzismo. Il razzismo nasce quando c'è una pseudoscienza, o comunque che ha però che viene legittimata come scienza dai poteri forti, che dice: non è vero che siamo tutti uguali, e nemmeno che siamo diversi, però appunto siamo diversi, no, diceva che ci sono alcune persone che hanno dei problemi nella loro struttura e quindi vanno corrette addirittura fin dall'inizio, quelli che nascono con delle patologie fisio, perché sono riscontrate attraverso delle anomalie fisiche, debbono essere corretti, e questa cosa, come vedremo, ce la trasciniamo ancora appresso quando per esempio succede a volte, no? Io al tempo mio la sentivo spesso questa frase, ma credo che quando una mamma ha dei bambini, no? Che ovviamente come tutti i ragazzini fanno i discoli, e mettiamo non si pettinano, non si lavano, tornano dopo aver giocato con i loro amici sporchi, zozzi sporchi, la mamma usa dire: sembri un negro, sembri uno zingaro, no? Quando mi arriva tutto zozzo così. Questi sono termini che almeno si usavano, credo che si usano ancora, ma senza cattiveria lo fa. Che vuol dire questo? Vuol dire che appunto che c'è una fisiopatologia, che è una cosa assurda, viene stata disprezzata poi dalla scienza oggi, e tuttavia, come vedete, ha avuto la sua importanza per conformare anche il cosiddetto linguaggio comune delle persone. Ma torneremo nella seconda parte. Adesso vediamo una breve scorsa alla cronaca, che cosa è successo nell'universo carcerario. Allora, un altro, stavolta un detenuto, non è, per fortuna sua, non è morto, ha tentato il suicidio, però è abbastanza messo male, perché l'hanno salvato nell'ultimo momento, proprio un attimo prima che la corda di questo cappio rudimentale gli rompesse la carotide, quindi è stato salvato in ultimo momento. Un ragazzo di 30 anni, proveniente dal Marocco, era in isolamento, questa cosa, in una cella singola, era dentro per piccolo spaccio, insomma, il carcere è quello di Fermo, dove si è consumata questa tragedia che poteva andare a esiti ancora peggiori. Poi sono usciti fuori una serie di dati sul fatto della dell'immigrazione e della presenza anche in carcere, comunque dunque l'immigrazione, secondo i dati ufficiali in Italia nel 2009 52.000 persone chiamate, da questo linguaggio burocratico abbastanza indegno, no? Clandestini, sono stati fermati, e di cui un 30% è stato rimpatriato, quindi un terzo, circa un terzo. Questo secondo alcuni, secondo i dati sono quelli della Caritas, è basso il dato, quindi c'è una non sono tanti, 52.000 persone individuati come irregolari, di cui poi un terzo sono stati buttati via come se fossero dei pacchetti. Considerate però che infatti questo meccanismo dei cosiddetti immigrazione clandestina è uno degli strumenti di maggior produzione di ricchezza, perché il lavoratore non in regola col permesso di soggiorno viene maggiormente sfruttato, nel senso che viene pagato molto meno del lavoratore italiano, ma anche del lavoratore immigrato regolare, e questo permette appunto un incremento a chi sfrutta queste persone, un incremento di reddito, di profitti. Poi abbiamo, ecco, vabbè, il solito record, ogni mese che passa, ogni fine mese, sapete, il Ministero per conto del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria fa il punto di arrivo della presenza in carcere, e ogni mese si stabilisce un record, perché siamo già oltre i record dell'Italia repubblicana. Quindi dal 46 questa volta il record, a fine ottobre si è raggiunta la presenza di 69.795, quindi si lambisce il 69.000, probabilmente nell'anno nuovo, a cavallo tra l'anno vecchio e l'anno nuovo, si raggiungerà soglia 70.000, visto che non c'è nessun provvedimento atto ad allentare questa pressione. Quindi 70.000 su 42.000 regolamentari posti, si sta arrivando quasi al doppio, in molti carceri sono esattamente al doppio. I dati sono, vediamo un po', i dati frammentati, diciamo, separati, questi sono complessivi, sono 69.000, insomma ne manca qualche decina, dunque 36.900 sono condannati definitivi, quindi in realtà, secondo le leggi che noi non amiamo, perché non ci piace le leggi che soprattutto sono, diciamo, le leggi repressive, tuttavia secondo la legislazione esistente in questo paese 36.900 sono condannati definitivamente, quindi loro, secondo questa legge che appunto noi disprezziamo, dovrebbero stare in carcere. Gli altri ci stanno, invece, vedete, sono 70.000, quindi gli altri a che titolo ci stanno? Vediamolo. Allora, 15.000 sono addirittura 15.100, sono in attesa di primo giudizio. Queste persone sono totalmente innocenti, cioè non hanno avuto nemmeno il primo grado di giudizio, anche se, come sappiamo, secondo la legge italiana uno è definitivo dopo il terzo grado di giudizio, primo grado, appello e Cassazione. Dopo la Cassazione è definitiva, e quindi a quel punto è veramente, secondo questa legge, stabilito colpevole, e in quel caso, sempre secondo la legge, può stare in carcere. Prima non dovrebbe stare in carcere, dovrebbe stare in, casomai, in misure controllate, ce ne stanno tantissime, le firme, gli arresti domiciliari, oppure altre forme di, perché non vada via nell'attesa che si formalizzi l'iter processuale. Comunque 15.100 non hanno avuto nemmeno il primo grado di giudizio, e questi non dovrebbero stare in carcere, quindi ci stanno 15.100 innocenti in queste galere. A noi il termine innocenti proprio non piace, è un binomio assurdo, insomma, no? Però insomma, questo è un dato, secondo sempre la legge. 8.000 sono appellanti, cioè hanno avuto il primo grado e hanno fatto l'appello. Molti di questi l'appello deciderà che sono innocenti e quindi usciranno, però la galera se la so fatta, così come i 15.000 che devono avere il primo giudizio. Secondo le statistiche, che valgono per quel che valgono, di questi 15.000 che non sono avuto ancora il primo, che non hanno ancora avuto il primo grado, considerate che ve ne sono, secondo appunto il 30% verranno condannati, quindi 5.000 verranno condannati più o meno, 10.000 risulteranno dal processo innocenti e quindi si sono fatti la galera gratis e ringrazieranno sicuramente dopo la loro galera, ringrazieranno chi di dovere, mentre 5.000 altri 5, quindi 8.000 sono appellanti, quindi ricorrenti in appello, e 5.000 ricorrenti in Cassazione. Quindi come vedete, se ci, anche secondo le leggi, se tutti questi fautori della legalità, no, perché la parola più diffusa oggi in questo mondo è legalità, poi vai a capire che i fautori della legalità sono quelli che nemmeno l'applicano. Ora, noi non usiamo mai la parola legalità perché non sappiamo che vuol dire, ha un significato oscuro e anche abbastanza ambiguo, tuttavia loro la usano, no? La usano spesso, però non l'applicano. E allora come fanno? Come predicano bene e razzolano male? Infatti predicano bene e razzolano male, perché 36.000 persone a fronte di 70.000, insomma, evidentemente stanno un po' fuori della legalità, perché questi altri non dovrebbero stare in carcere secondo le leggi italiane e non secondo la nostra. Secondo la nostra idea, non, nessuno dei 70.000 ci dovrebbe stare, ma anche secondo le leggi quegli altri non dovrebbero starci. Vabbè, poi ci stanno anche i dati per regione, che però non ci interessano granché. E va bene, l'ultima notizia che diamo per... pensate un po', perfino in Canada è venuto fuori, c'è stata una denuncia di quello che da noi si chiama il garante dei diritti dei detenuti, che si chiama l'Ombudsman in termini internazionali, ha denunciato che le carceri canadesi sono sopraffollate, oltre, non come quelle italiane chiaramente, però hanno superato il livello di guardia, ossia la capienza regolamentare, e quindi hanno lanciato l'allarme i garanti dei diritti dei detenuti, dicendo in questo modo tutti i programmi di riabilitazione sono saltati, e quindi hanno... perfino in Canada. Quindi c'è un dato che dovremo ragionare poi, perché c'è questa dinamica di incarceramento un po' in tutto il globo terraqueo, perfino per arrivare in Canada, che è uno dei paesi più tranquilli dal punto di vista, è sempre stato anche abbastanza diciamo basso di livelli di carcerazione. In Canada addirittura i processi di decarcerizzazione sono abbastanza avanzati rispetto all'Europa, quindi, e tuttavia perfino in carcere. L'ultima notizia è che è stata definita, per fortuna, la vicenda, ricordate il caso di Cesare Battisti, perché l'avvocatura dello Stato brasiliano ha dato parere negativo all'estradizione. Quindi siccome Lula, che ancora è presidente fino al 31 dicembre, anche se mai dovrà passare poi i poteri alla nuova eletta, lui aveva detto io non mi posso pronunciare, e aveva chiesto il parere vincolante all'avvocatura di Stato, che ha detto non è estradabile, quindi non verrà estradato.
Let me tell you, let me tell you.
E dunque, a proposito della storia infinita dei suicidi in carcere, volevamo leggervi una lettera di un detenuto che ci teneva appunto che fossero letti appunto queste sue riflessioni. E dunque, lui esordisce con una frase di Catullo, dice: amami quando lo merito di meno, perché sarà quando ne ho più bisogno. E dice: dall'inizio dell'anno i suicidi in carcere sono 55 e nessuno ne parla, o quantomeno insomma sono pochi. Dice: molte persone al di là del muro di cinta si domandano perché molti detenuti si tolgano la vita. Invece molti detenuti al di qua del muro si domandano quale motivo hanno per non togliersela la vita. La verità è che la morte in carcere è l'unica cosa che può portare un po' di speranza, amore, sociale e felicità, perché quando ti togli la vita hai il vantaggio di smettere di soffrire. Una volta il carcere era solo una discarica sociale, ora è diventato anche un cimitero sociale. E da un po' di anni a questa parte la cosa più difficile in carcere non è più morire, ma vivere. I detenuti in carcere vengono controllati, osservati, contati ogni momento del giorno e della notte, eppure riescono facilmente a togliersi la vita. Diciamo la verità, i detenuti non sono davvero amati e non importa a nessuno se si tolgono la vita. Ormai le persone per bene si voltano dall'altra parte, mentre altri fanno finta di non vedere quello che vedono. Diciamoci la verità. Questo accade perché la grandissima maggioranza della popolazione detenuta è costituita da individui disperati, poveri cristi, immigrati, tossicodipendenti, disoccupati e analfabeti, persone di cui poco importa a nessuno. Eppure di questa gentaglia, di questa spazzatura umana, non andrebbe buttato via nulla, perché con lo slogan «tutti dentro» e «certezza della pena» i partiti più forcaioli vinceranno le prossime elezioni. Nella stragrande maggioranza dei casi, la morte in carcere è la conseguenza di un comportamento passivo e omissivo dello Stato, che scaraventa una persona in una cella, la chiude a chiave e se ne va. Eppure, mi risulta che l'eutanasia in Italia è proibita. Lo Stato non fa nulla, appunto termina, per evitare la morte in carcere. Non per niente l'Italia è il paese più condannato dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scelato in mezzo alla tempesta.
E dunque, proseguendo appunto con le lettere dei detenuti, vorremmo leggere un'altra che manda Sebastiano, riepilogando un attimo. Dunque, Sebastiano è stato trasferito insieme ad altri, diciamo casualmente, guarda caso appunto, poco dopo una sua protesta contro l'inserimento di un altro letto nelle celle degli ergastolani, perché appunto è ergastolano. è un atto appunto che va contro la legge, tenendo conto appunto dell'articolo 22 relativa interpretazione. E quindi è stato, lui ha protestato e dopo poco si è trovato trasferito a Carinola, nonostante poi da anni lui richiedesse il trasferimento in Toscana per poter vedere la moglie che non sta bene, che non vede da 2 anni, e per i figli. E quindi un trasferimento proprio che ignora completamente, danneggia i legami familiari, le considerazioni di umanità e tutte quelle prospettive di territorialità e di risocializzazione. Tra l'altro lui per 18 anni, come poi sentirete dalla lettera, si è sempre, durante appunto questa sua detenzione, si è sempre dato da fare per la biblioteca del carcere, ha ricatalogato tutti i libri, li ha fatti anche crescere, perché inviando lettere a decine di case editrici perché facessero offerta dei loro testi alla biblioteca. Insomma, come premio appunto di questo suo interessamento è stato impacchettato in fretta e furia e spedito ancora più lontano dalla famiglia, per essere poi scodellato in un carcere che tra l'altro ha fama di essere punitivo, insomma. E dunque dice Sebastiano, parlando appunto di questa sua situazione, dice: Voltaire sosteneva che il grado di civiltà di un paese si misura dalle condizioni delle sue carceri. Modestamente mi sento di aggiungere che le condizioni delle stesse dipendono dalla capacità del paese di non affidarne la gestione a gente che considera il condannato un animale che avanza verso il mattatoio. Tale mi sono sentito quando mi hanno chiamato per essere trasferito da Spoleto a Carinola, per aver invocato il rispetto della legalità in un luogo dove si dovrebbe rieducare alla legalità, o forse per una colpa ancora più grave, e cioè quella di aver chiesto con insistenza un avvicinamento alla residenza dei miei familiari per consolidare rapporti ormai quasi inesistenti, che con questo trasferimento vengono definitivamente cancellati e distrutti in un paese in cui la Costituzione dice che la pena deve rieducare. Il mio trasferimento è figlio del clima rabbioso e soffocante che come una malattia ha contagiato il carcere e fa sentire autorizzati i suoi gestori a prendere decisioni sulla base di criteri personali privi di nome chiare di riferimento. Trasferimenti improvvisi, simili ad esecuzioni sommarie, decisi da chi è sicuro che non dovrà mai rendere conto a nessuno, per ostacolare soprattutto coloro che, come me, cercano disperatamente di valorizzare la loro fame di futuro con sincero impegno. Questo può avvenire perché il sistema non è regolato da norme precise che obblighino a guardare la sostanza, e in mancanza di questo valore e dovere vengono cancellate quelle regole etiche che potrebbero strutturare e rendere solida la personalità e i singoli che nel carcere prendono le decisioni e oggi si possono permettere di non rispettare più né l'etica né la logica. La conseguenza è che decisioni possono essere prese secondo le pulsioni interiori dei singoli, non regolate da leggi entro le quali dovrebbero essere contenute. Dice: questo mio trasferimento alla tripla distanza dal luogo di residenza dei miei familiari rispetto a Spoleto mi ha fatto rendere conto definitivamente che è potuto avvenire per il cinismo e l'indifferenza verso la sofferenza altrui. Cinismo e indifferenza che sono le vere cause che fanno impazzire il sistema, intendendo per folle un sistema che rifiuta i confini e gli argini entro le quali le leggi dello Stato dovrebbero contenere le follie dei singoli. Senza il rifiuto di questi argini la gente verrebbe a conoscenza, ad esempio, che per il mio trasferimento, per il modo rocambolesco in cui è avvenuto, lo Stato ha speso decine e decine di migliaia di euro di risorse pubbliche, perché nessuno ha voluto verificare un guasto, già evidente alla partenza del pullman, che mi ha trasportato e si è fermato, guarda caso, a metà strada. Dice: qui mi viene in mente una canzone di Giorgio Gaber che dice: mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Ecco, e non funziona niente, perché nessuno più è tenuto a dare conto di ciò che fa. Come posso non essere d'accordo con Gaber se penso a come mi ero impegnato in 18 anni di detenzione, soprattutto negli ultimi anni, quando mi ero preso cura della biblioteca del carcere, senza che nessuno me lo avesse chiesto, ricatalogando i libri e adoperandomi per allargarne la dotazione, facendo richiesta a decine e decine di case editrici di farci dono dei loro testi, per bene di tutti e senza la speranza egoistica di ottenerne un vantaggio, visto che come ergastolano ho perso il diritto di avere diritti. Se penso al mio impegno di tutti questi anni, non posso che arrivare alla conclusione che questo impegno è la vera causa del mio trasferimento. Un impegno che deve aver dato fastidio a chi ha interesse a premiare chi, in maniera spregiudicata, sa conquistarsi nel carcere le simpatie e le protezioni di chi non ha interesse a che il detenuto acquisisca una sincera nuova consapevolezza e una vera coscienza sociale, e trova fastidioso chi, come me, quella nuova coscienza sociale ha avuto l'impudenza talvolta di rivendicarla.
E allora, dunque, riprendiamo dunque in questa seconda parte un'altra pillola del discorso che abbiamo iniziato e che facciamo appunto a piccoli tratti per non annoiare coloro che ascoltano, e soprattutto perché possano rimanere anche, diciamo, possa rimanere più fisso in mente questo percorso storico della nascita del penale, dell'ambito del penale all'interno del quale ci sta appunto tutto il meccanismo del processo, c'è la galera, ci sta la punizione, l'espiazione, ci sta la nascita della categoria del delinquente, del crimine e così via. E allora, eravamo arrivati l'altra volta a vedere come, quando nasce la categoria del delinquente, quindi di un gruppo sociale, non è più l'individuo singolo che decide di fare una trasgressione della legge, ma diventa, si costruisce, ovviamente è un'invenzione, non è che perché ognuno se fa una violazione della legge decide di farla, la fa, invece si costruisce proprio un gruppo sociale, si dice che c'è un gruppo sociale, e poi vedremo come vengono individuati, un gruppo sociale che non riesce ad essere inserito nell'ordine sociale che le società moderne, siamo a cavallo del 700 e dell'800, quando si forma la struttura dell'organizzazione sociale, della società ordinata, non perché prima non ci fossero i poteri, attenzione, questo non vorrei che ci siano poi delle persone un po' così, diciamo, poco addentro nella conoscenza storica che invece esaltano il passato, c'è un po' di esaltazione del primitivismo a volte, no? Ma che deriva spesso proprio dalla non conoscenza del percorso umano, del percorso storico degli umani. Prima c'erano, anzi erano pure più violente, le strutture di potere sono sempre esistite da quando gli uomini si sono aggregati, o comunque sicuramente da quando la storia ce li racconta, gli imperi dell'antichità erano violentissimi, però il sistema dell'ordine fino a questo periodo che stiamo analizzando, quindi fino alla nascita della modernità, l'ordine è molto violento, si impone con la violenza. Se non ci stai a queste cose, in genere vieni ucciso oppure mandato via, cioè c'era l'esilio anticamente, ma anche nelle comunità primitive c'è l'esilio, anche perché il carcere costerebbe troppo. Una comunità primitiva non si può permettere di mantenere una persona dandogli alloggio e vitto senza che questa lavori, e quindi no, c'era o l'uccisione oppure si mandava via, oppure altre punizioni. Però gli ordini erano molto feroci, però c'era appunto questa l'ordine in realtà riguardava le persone abbienti, quelle che avevano la proprietà proprietà, gli altri erano abbandonati a se stessi, erano dei reietti e che venivano soltanto così violentati, rapinati, e finiva lì. Con la nascita appunto della società ordinata, necessaria allo sviluppo dei commerci, sempre più lo sviluppo dei commerci hanno bisogno di una società ordinata, una società deve produrre e poi portare in giro, mettere in circolazione le merci che produce, questo per l'arricchimento delle quote di capitale investite in questa produzione, in questi commerci. Cominciano i traffici per tutto il mondo, questa specie di pera o di mela, come volete, che si chiama il mondo, diventa molto più piccola, nel senso che i mercati riescono a portare in giro merci prodotte ovunque, le portano ovunque, quindi si internazionalizza lo scambio di merci. Questo avviene intorno al 500 e nel 700 è già completo questo processo, quindi la globalizzazione è sicuramente completata nel 700, appunto si sviluppa il capitalismo perché ha bisogno di un mondo unico, di un mercato unico, e quindi hanno bisogno, le singole società, i singoli stati che compongono questo universo hanno bisogno di grosse regole. Chiunque deve sottostare a quelle regole, non soltanto quelli che hanno la proprietà o quelli che sono la società vera, tutti devono sottostare a quelle regole, perfino appunto il reietto, il mendicante, il barbone, tutti devono sottostare a queste regole. E coloro che non vi sottostanno vengono classificati come classi pericolose, gruppi pericolosi. Quindi si costruisce la categoria del criminale, del delinquente, che sono coloro che anche se momentaneamente non hanno fatto niente, non hanno fatto nessuna violazione di legge, però sono portatori, cioè fanno parte di un gruppo sociale che sono possibilmente e probabilmente sul punto di commettere dei reati. E questa concezione di essere sul punto di commettere i reati, pensate, sembra strana, è nata addirittura nel 600, è nata questa, poi si è formalizzata nel 700. Se voi leggete appunto I Miserabili di Vittorio Hugo, è abbastanza chiaro, in queste grandi metropoli europee, no? Parigi, Londra, nasce, si crea questa forza lavoro che veniva a volte utilizzata, a volte ributtata fuori, una specie di CIE in grandi quantità. I CIE non sono un'invenzione di oggi, sono dei sistemi di regolamentazione della forza lavoro. Le grandi metropoli europee, parliamo di quelle europee perché le conosciamo, anche altrove avviene, però soffermiamoci su quelle europee come Londra, Parigi, Berlino, Amburgo e così via, e poi anche Venezia, Genova, richiamano dalle campagne grossa quantità di persone, perché ne hanno bisogno nei loro opifici, nelle manifatture, che richiedono molta forza lavoro. Poi però a volte questi opifici chiudono per motivi appunto per mille motivi, no? La concorrenza, eccetera. Quindi questi gruppi di persone chiamate dalle campagne nelle città e che arrivano nelle città appunto e vivono in baraccamenti dove capita, a volte vengono buttati fuori in quantità enormi. In quel periodo non c'è uno stato sociale, non c'è il problema di disoccupazione, non si pone, quindi improvvisamente può darsi che gruppi, quando ci stanno le prime crisi, che chiudono molti opifici, manifatture, ci sono grandi quantità di persone che arrivano, improvvisamente si trovano ad avere un reddito zero, e questi vivono ai margini, cominciano a vivere ai margini di queste non possono più tornare in campagna, quel percorso lì è dato una volta per tutte, non c'è il ritorno perché hanno abbandonato, spesso sono di seconda, di terza generazione, non hanno più nemmeno la capacità di saper coltivare la terra e poi non c'è più quella campagna che i loro avi hanno lasciato, quindi rimangono nelle città, nei baraccamenti o nelle spelonche o addirittura nelle fogne come appunto i Miserabili o altri, o anche Dickens ci racconta l'Inghilterra di quegli anni lì ed altri grandi scrittori, cioè si sa più attraverso la letteratura che attraverso la storia, spesso le condizioni in cui è stata prodotta questa urbanizzazione accelerata e quindi si è creata questa fascia di era forza lavoro in realtà, a tutti gli effetti sono stati fatti venire dalle campagne perché servivano nelle fabbriche, come adesso l'immigrazione viene fatta venire perché serve nel lavoro, però poi quando c'è da buttarli fuori si buttano via come fossero appunto dei pacchetti, quando non servono più si buttano via, quindi queste grosse baraccopoli erano un po' i CIE precedenti a quelli attuali. Bene, e quindi si dice queste persone che non hanno un reddito sono sicuramente classi pericolose, come lo reperiscono il reddito? Appunto facendo dei crimini, e allora si comincia a dare dei significati, chi sono queste persone? Nasce, l'abbiamo detto l'altra volta, l'abbiamo accennato, questa scienza, pseudoscienza, la fisiopatologia, cioè si dice, siccome hanno persone che vivevano in condizioni disastrate, mancanza di igiene, bambini che nascevano nelle condizioni, potete immaginare, più disparate, chiaramente probabilmente non erano belli, insomma, no? Come secondo il canone di quegli anni, e allora questa falsa scienza, la fisiopatologia, individua delle caratteristiche fisiche che denotavano l'appartenenza a queste classi pericolose. Lombroso è il più conosciuto di questa banda di criminali, quelli veramente che avevano individuato, avevano fatto una casistica in cui si dividiva, appunto, diciamo l'altra volta, il naso adunco oppure grosso, gli zigomi sporgenti, il cranio eccessivamente largo, le braccia troppo lunghe, le mani lunghe, i piedi lunghi, tutte queste forme che erano, denotavano una struttura particolarmente diciamo di persone non normali che potevano appunto, a parte che venivano intanto, anche se non facevano niente, non trasgredivano legge, ma non era quello che importava, erano relegati nell'ambito di queste classi che potevano appunto mettere in discussione l'ordinamento sociale. Addirittura Lombroso individua l'istruzione, attenzione, questa è una cosa molto importante, come elemento crescita di questa criminalità, cioè lui dice siccome c'era in quel periodo, siamo nell'Ottocento, appunto addirittura nella seconda metà dell'Ottocento, già era sorto alla metà dell'Ottocento, prima metà dell'Ottocento sorgono le prime formazioni dei primi movimenti operai un po' populisti, comunque sorgono, e nella metà dell'Ottocento sono già abbastanza consistenti, no? Strutture di movimento operaio che si battono dicendo, rinnegando tutte queste fantasticherie, dicendo che il problema è puramente economico, ci stanno alcune classi che sfruttano altre classi, quindi pongono questi discorsi qua. E allora che cosa chiedono? E cominciano a battersi per chiedere l'istruzione per tutti, gratuita, una vita più decente e così via. Invece appunto Lombroso dice il contrario, lui dice che, e quindi cominciano da questi gruppi, diciamo, di classi pericolose, di classi emarginate, in molti paesi, in molte città, a volte per una pressione che si era verificata, cominciano a frequentare le scuole. Secondo Lombroso, queste classi pericolose, quando accedono all'istruzione, gli fa aumentare la loro pericolosità sociale, nel senso che aumentano la loro quota di criminalità. Nel senso che lui dice che già sono predisposti a fare i criminali, mandandoli a scuola diventano più istruiti, capaci, acquistano un sapere e usano questo sapere per il loro crimine. Quindi lui e tutti gli altri, questo Giuseppe Zino, che addirittura è quello che scrive un libro sulla fisiopatologia del delitto, in cui individua proprio il metodo che lui chiama rigorosamente clinico, in cui le persone, quando veniva preso uno di questi per un sospetto reato, non venivano fatta l'inchiesta sul se l'aveva fatto o non l'aveva fatto, non venivano tirate fuori prove testimoniali, ma venivano misurata la sua, come dire, il suo fisico, come era fatto, come si comportava quando lo tenevano in cella, secondo quel comportamento era un criminale o no. Bene, però per fortuna appunto siamo in quegli anni, già si pone qualcuno che contrasta questa, e c'è il Napoleone Colajanni, il primo, non il secondo, noi ne conosciamo uno che è stato un dirigente del Partito Comunista nato intorno alla intorno agli anni 20-30 di questo del secolo del Novecento. Questo qui invece è il nonno precedente, no? Napoleone Colajanni, nato nell'Ottocento, che scrisse, e lui è fondatore del Partito Repubblicano Italiano, quindi però una persona di grande apertura, e contrasta punto per punto le affermazioni di Lombroso, di Zino e degli altri fisiopatologici, dicendo intanto il contrario, che non è vero. E portando dei dati, no? Lui parte dal contrastare tutte le tesi che si erano sviluppate proprio sulla delinquenza. Dice: il concetto di delinquenza è una cazzata, dice proprio così, cioè, non usa questo termine, perché non c'è appunto questa cosa qui. Va vista invece situazione per situazione le condizioni sociali ed economiche che possono indurre una persona a doversi appropriare di un reddito in modo illegale, perché quello legale non ne ha la possibilità. E quindi smonta intanto completamente le costruzioni appunto lombrosiane, e poi ed anche quelle che avevano prodotto già nell'Ottocento e anche nel Settecento delle analisi completamente sballate, per esempio sulla criminalità meridionale. La mafia c'era, la mafia c'è da sempre, adesso ne sappiamo le origini, sappiamo che era il braccio armato dei latifondisti e della Chiesa che hanno costruito questa struttura, veri e propri paramilitari, come oggi vediamo esistere per esempio in Sud America. I latifondisti e il clero, che spesso coincidevano le due cose, di fronte alla volontà dei contadini, dei braccianti, diciamo, di lottare per migliorare le proprie condizioni, creano dei gruppi paramilitari, e sono questi i mafiosi, no? Che sono al servizio dei latifondisti. Però invece le prime analisi dicevano il contrario, dicevano la mafia, la prima, è prodotta dalla... anche qui ne davano un'interpretazione puramente appunto fisiopatologica, cioè dice solo era... come dice, la passionalità degli uomini del sud che li fa diventare mafiosi, no? Questo essere troppo irascibili, essere troppo vivere in zone calde, quindi essere troppo così focosi, e quindi queste erano le tesi, figurate, perché giustificavano la mafia o le prime forme di camorra, eccetera. Napoleone Colajanni smonta tutte queste tesi e dice non è vero. Per esempio, rispetto a Palermo, che era il punto centrale di questi Lombroso e compagnia bella, che cercavano di dire come mai infatti nel palermitano vi sono tantissimi reati e quindi tanti delinquenti, e ne davano quell'interpretazione razzista. Lui dice non è vero, analizziamo la struttura sociale e lavorativa della cintura di Palermo per scoprirne che invece è quella che determina la propensione al reato, al crimine, insomma, no? L'assenza di situazioni lavorative che oggi potremmo dire regolari, erano tutte irregolari, il fatto che i livelli di sfruttamento fossero tremendi, per cui alcune volte gli sfruttati si sottraevano a questo eccessivo sfruttamento e preferivano avviarsi su via extralegale. La mafia che impediva ogni, e che appunto essendo una struttura al servizio dei padroni, dei latifondisti, impediva con le armi ogni manifestazione di protesta, allora faceva sì che appunto se io protesto e tu mi spari contro, insomma, dopo due o tre volte è capace che, insomma, mi armo anche io, e quando devo protestare so come rispondere. Ecco, questa è una delle prime quindi interpretazioni intelligenti. Il testo di Colajanni è del 1885, diciamo, ripetiamo, è il primo Colajanni, non il secondo che abbiamo conosciuto, contrasta questo. E poi il punto centrale con cui lui contrasta Lombroso è proprio sul fatto dell'istruzione. Lui dice che invece è proprio l'analfabetismo, e fa questo portando dei dati area per area, regione per regione italiana, micro regione, appunto la zona del palermitano, la zona, per esempio, si soffermano molto sulla Sicilia, la zona della altre aree della Sicilia, della Basilicata, dell'Abruzzo, del Molise, caratterizzate da grossa percentuale di analfabetismo che producevano, e oltre che da quelle che diceva prima, sfruttamento, mancanza di regole nei rapporti di lavoro, che producevano questo aumento della cioè dello scontro, e quindi che diventava crimine, perché se uno si sottraeva al supersfruttamento della latifondista, chiaramente era un criminale. E già qui, quindi, introduce l'elemento politico, e questo è molto importante, perché vuol dire che anche fuori della elaborazione del movimento operaio, che queste cose le ha dette già nella metà dell'Ottocento, che non c'è il criminale ma c'è soltanto il supersfruttato che si sottrae. Però anche all'interno, diciamo, del mondo borghese ci stanno delle elaborazioni come queste, che, perché Napoleone negli anni, facendo parte era uno dei fondatori del primo partito repubblicano dell'Ottocento, che appunto era abbastanza però emarginato, perché l'Italia era monarchica, quindi visto con sospetto, però faceva parte della borghesia, era un personaggio di questo tipo, eppure un intellettuale borghese diceva queste cose diverse. Ecco, dicevamo che poi a tutto questo battaggio, diciamo, accademico, però prendono corpo le azioni di polizia. Azioni di polizia che, per esempio, dicono che alcuni, considerate che allora l'Italia era l'Italia liberale, quindi l'unità d'Italia venne fatta all'insegna nominalmente di una di una monarchia liberale. Ecco, questo è il primo. L'Italia viene sotto i Savoia, l'unità d'Italia viene fatta secondo i canoni della monarchia, una monarchia costituzionale, quindi secondo le leggi, il cui potere non sta dai re ma negli organi costituzionali, il Parlamento, il governo, eccetera, ed è legale, chiaramente sottoposta alla legalità e al principio appunto del diritto. Tuttavia questi, diciamo, studiosi del crimine, lo stesso Lombroso, Zini e altri, dicevano che alcune norme liberali, per esempio il rispetto del domicilio, impedivano un controllo di queste classi pericolose, perché dicevano: se noi estendiamo a tutti, e i principi liberali dicevano che tutti, se diciamo l'inviolabilità del domicilio vale per il signore, vale pure per l'ultimo, questo dicono i principi, e loro contrastano questo principio, dice no, noi che valgano per le persone abbienti è giusto, ma non possono valere anche per le classi pericolose, perché in realtà noi dobbiamo poter intervenire nel domicilio, perché questi dobbiamo andare dobbiamo poterli controllare sempre, in ogni momento. Quindi criticano anche il diritto per tutti. Ecco, comincia a nascere, quindi, anche se non formalmente, perché non c'è nessuna legge che dice che le persone non sono uguali di fronte alla legge, anzi, tutte queste società che nascono dal Settecento in poi, nelle loro costituzioni, nelle loro leggi, dicono la legge è uguale per tutti, c'è pure scritto là. Se avete avuto la sfortuna di bazzicare qualche tribunale, avrete visto che c'è scritto la legge è uguale per tutti. Formalmente è così scritto, però poi ci sono i regolamenti di pubblica sicurezza che invertono questa norma. Perché appunto le leggi di pubblica sicurezza, fatte in base a questi studi, a questi ragionamenti sull'individuazione delle classi pericolose, hanno la possibilità di intervenire, quindi di violare il domicilio a quelle persone, a quelli appartenenti a quei gruppi sociali ritenuti pericolosi. Quindi, come vedete, si comincia a formare un diverso, probabilmente c'è sempre stato, chiaramente, però si formalizza proprio due diverse, formazioni sociali: una che ha il diritto liberale applicato, l'inviolabilità del domicilio, il rispetto della privacy, come si dice oggi, e così via, il principio che non ti possa arrestare se non hai fatto alcun reato, se non c'è un indizio contro di te. Per le altre classi non valgono queste garanzie, questi diritti, che oggi si chiamerebbero diritti, in realtà sono garanzie, nel senso che i regolamenti di polizia scavalcano questi principi, e la violabilità del domicilio viene affermata. È possibile violare il domicilio se tu pensi che quella persona possa essere sospettata o in procinto di, o possa domani commettere un reato, o si stia organizzando per commettere reati. È possibile far saltare tutto il meccanismo delle garanzie, dei principi. quindi le società anche formalmente, perché i regolamenti di polizia sono poi scritti, sono regolamenti di polizia che contrastano quasi sempre con le leggi, grandi leggi, no? Però valgono, rimangono in ogni paese l'una e l'altra, vuol dire che c'è un doppio regime di diritto che vale fino ad oggi, e questo non ha messo in crisi, non ha fatto perdere il sonno a tutti gli esaltatori della democrazia. Per cui quando si usa questa parola bisogna stare attenti, perché per come l'hanno raccontata, descritta i grandi mentori di questa parola democrazia, ci potrebbe pure piacere. Poi però concretamente nelle società concrete, nella democrazia reale, quella che abbiamo conosciuto nei paesi, questi qui che conosciamo bene, per esempio quelli europei, gli altri non, anche peggio se vogliamo, però in quelli europei che conosciamo a fondo, anzi negli altri sicuramente peggio, ma in quelli che hanno esaltato e affermato di applicare la democrazia e lo Stato di diritto, in realtà non l'hanno applicata, nel senso che la formazione economica reale, dovendo garantire l'ordine, e ordine non ce n'era perché questi livelli di vita non consentivano lo sviluppo di una società ordinata, ha fatto sì che i ragionamenti e poi anche la pratica, cioè le leggi di pubblica sicurezza in ogni paese, la Francia in questo per esempio è uno dei peggiori paesi, ha delle bellissime leggi, non a caso quelle prodotte dalla Rivoluzione francese sull'uguaglianza, libertà eccetera, ma la stessa libertà e la stessa uguaglianza vengono immediatamente cassate, cioè cancellate dalle norme di pubblica sicurezza, che sono le più, tra le peggiori di Europa sempre, e poi gli altri l'hanno riprese, vabbè quelle italiane forse sono peggiori ancora, però parliamo di uno Stato più antico, più come la Francia, insomma, per dire, quindi non c'è più, sparisce lo Stato di diritto in realtà. Per cui ci stupisce a volte, sì, questo l'iter, no? Che ci sia della gente che oggi si stupisca, noi ci stupiamo che ci sia della gente che si stupisca, che ci siano dei soggetti sociali nell'Italia oggi del 2010 che scopriamo che siano senza diritti. E certo che esistono i senza diritti, queste società sono nate avendo una parte di popolazione chiamata gli aventi diritto e una parte di popolazione chiamata i senza diritto, anche se la legge non lo dice, però lo dicono i regolamenti di pubblica sicurezza. Lo dicono le regole, la pratica perlomeno del lavoro, lo dice la pratica delle abitazioni, lo dice la pratica della vita sociale. Per esempio, il fatto che le norme di pubblica sicurezza impediscano a queste popolazioni, per esempio una per